Passiamo ora all'ultima parte del capitolo 5. Tum Iupiter Herculem, qui totum orbem terrarum pererraverat, et nos videbatur omnes nationes, iubetire et explorare quorum hominum esset. Tum Hercules primo aspectu sane perturbatus est, ut qui etiam non omnia monstra timuerit. Ut vidit novi generis faciem, insolitum incessum, vocem nullius terrestris animalis, sed qualis esse marinis beluis solet, raucam et implicatam, putavit sibi tertium decimum laborem venisse. Diligentius intuenti, visus est quasi homo. Accessit itaque, et quod facillimum fuit Greculo, ait. Tis potenes andro, poiepolis edet che es. Claudius gaudet, esse illic philologos homines, sperat futurum aliquem historiis suis locum. Itaque et ipse Homerico versu Caesarem se esse significans ait. Ilio ten me feron animos qui conessi pelascen. Erat autem sequens versus verior, Eque Homericus, enta de Gopoli Nepraton, oles ad autus. Allora Giove comanda che vada Ercole, che aveva girato il mondo in lungo e in largo e sembrava conoscere ogni paese, a scoprire di che gente sia. Ercole, a prima vista, rimase sconvolto, come chi non ha ancora finito di temere tutti i mostri. Su questo passo ritorneremo. Come ne vide l'aspetto fuori dell'ordinario, l'andare inconsueto, una voce non appartenente a nessun essere terrestre, ma come hanno di solito le bestie marine, roca e impacciata, immaginò che gli fosse arrivata la tredicesima fatica. Ma a guardarlo meglio gli parve più o meno un uomo. Allora si accostò. E cosa facilissima per un greco, disse: Chi sei degli uomini? Quale la tua città? Quali i tuoi genitori? Claudio si rallegra che lì vi siano dei letterati. Spera che vi sarà un qualche posto per le sue storie. Sicché, volendo dichiarare anche lui, con un verso omerico, di essere Cesare, dice: Da Ilio portandomi il vento mi sospinse dai Ciconi. Però il verso seguente, anche questo omerico, sarebbe stato più veritiero, dove la città distrussi e annientai gli abitanti. In questi due paragrafi ci sono tre problemi maggiori sui quali ci concentreremo dedicando uno spazio minore agli altri. Uno dei problemi minori è se si debba scegliere a rigo 98 la lezione qui del Sangallensis e di S minuscolo o qui a tramandato dai manoscritti derivati da Beta. È uno dei casi in cui S e S minuscolo ci tramandano una lezione superiore rispetto a quella del ramo Beta. Infatti, se voi provate a mettere qui a nel testo, vi renderete conto che c'è un cambio di soggetto, che naturalmente è possibile, ma che rende preferibile avere un pronome relativo al nominativo in questa frase, mentre con il quia si sente un po' il bisogno di un pronome al nominativo, ad esempio, quia ille totum orbem pereraverat. Quindi in un caso del genere è bene attenersi ad esse. Probabilmente ad esse bisogna attenersi anche al rigo 99, dove il ramo beta omette et, traire ed esplorare. Qua la scelta fra le due varianti è meno sicura, mi sembra, perché se voi provate a trasformare questa frase in un discorso diretto, cioè i explora quorum hominum sit, vi rendete conto che l'asindeto ci sta molto bene, sembra anzi un asindeto caratteristico del parlato. Come si fa a dire che è un uso caratteristico del parlato? Beh, direi che in primo luogo si va a memoria, ci si ricorda di qualche testo che si è già letto. A me, ad esempio, viene in mente Didone nel quarto dell'Eneide, Ise queritaliam ventis, pete regna perundas. Ma se uno non si ricorda niente e vuole cercare degli esempi, a che cosa si affida? Ci si affida alle grammatiche. E le grammatiche più importanti per il latino sono sostanzialmente due, e probabilmente le conoscerete già. Una è la grammatica stampata nell'Handbuch der Klassische Altertumswissenschaft e curata da Leumann, Hoffmann e Chantier, che è ricchissima di bibliografia, anche se oggi è naturalmente un po' invecchiata. E l'altra è la grammatica di Kühner e Stegmann, l'Ausführliche Grammatik der Lateinischen Sprache, che nella sua versione finale risale al 1912 e che è stata successivamente ristampata, la quale invece è ricchissima di esempi. Se apriamo il secondo volume e andiamo a pagina 152, io ci sono arrivato a partire dall'indice cercando la voce Asindeto, troviamo numerosi esempi che provengono dalla Commedia e dalle epistole di Cicerone, come I sequere illos, abi nunzia, ite nunziate in tacito nelle storie, che rendono del tutto difendibile la lezione di VL e che smentiscono quanto dice Eden nel suo commento a proposito di ire et explorare. Eden difende il testo di esse. Nel commento ci dice: The explanatory et is invariably found after ire. E poi riporta un paio di esempi, uno da Giovenale e uno da Plauto, rispettivamente i et curre, ibo et cognoscam. Naturalmente la scelta qua spetta all'editore e al lettore. Io direi che Roncalli ha fatto bene ad accogliere la lezione di esse, anche in considerazione della consueta superiorità di esse, anche se mi pare che qua qualche margine per promuovere la lezione di Beta ci sia. Nella frase successiva ci sono due difficoltà. La prima è costituita dal tum. Questo tum non solo sembra una ripetizione del tum precedente, quello che precede Jupiter, ma più che altro crea un collegamento con ciò che precede, con iubet ire et explorare quorum hominum esset, che non lascia spazio all'ellissi narrativa che dobbiamo presupporre tra l'ordine di Giove e il fatto che Ercole si reca alla porta. Questa ellissi narrativa sarebbe più facile da immaginare se questo tum non ci fosse, cioè Giove dall'ordine e Ercole, primo aspectus, ane perturbatus est. Invece questo tum che collega i due momenti rende l'andamento del discorso un po' più aspro, e per questa ragione sono state proposte due soluzioni possibili. Una è quella di Gerz, vedete, Gerz inserisce nel testo, propone di inserire nel testo un'integrazione immediatamente dopo Hercules. Tum Hercules procedit ad celi portas, ubi Claudius stabat, et primo aspectus ane perturbatus est. È una soluzione plausibile. Nella ricostruzione di Gerz questa ipotesi non è supportata da un possibile sodium emomem, per cui bisogna immaginare a una caduta dovuta ad altre ragioni. E una delle ragioni più frequenti dopo il sodium emomem, che era uno degli errori più frequenti in assoluto, è il salto di un rigo. Oppure in subordine un danno meccanico che ha danneggiato appunto alcune parole del testo, anche se in casi del genere i copisti lasciavano solitamente spazi bianchi o comunque segnalavano che il testo era danneggiato in qualche modo. L'altra possibilità concorrente, direi, con quella di Gertz e molto più economica, è l'espunzione del TUM proposta da Perutelli, che risolve entrambe le difficoltà, cioè rende possibile l'ellissi narrativa ed elimina la ripetizione del TUM che abbiamo già trovato poco sopra. L'altro problema non irrilevante presente in questa frase è come si debba interpretare il testo «Ut qui etiam non omnia monstra timuerit». L'interpretazione più diffusa tra chi difende il testo così come tramandato è qualcosa del genere, cioè Ercole si spaventò come chi non ha ancora avuto occasione di temere tutti i mostri. Cioè Ercole si sarebbe spaventato come uno che non ha ancora affrontato tutte le sue fatiche. Naturalmente, per interpretare in questo modo, come fa Russo, bisogna dare a etiam non il valore di nondum, un uso possibile anche se del tutto inconsueto, e dare alla relativa impropria un valore condizionale. Un'interpretazione questa che mi sembra abbastanza probabile e certamente migliore sia di chi dà alla relativa significato concessivo, sebbene lui non avesse temuto nessun tipo di mostro, sia di chi dà alla relativa valore causale, come Eden, poiché non aveva avuto ancora occasione di temere tutti i mostri. Vi chiederei di riflettere un po' su questo passo, anche alla luce delle altre congetture che sono state proposte e che Roncalli riporta nel commento, per cui vi metterò su Moodle la pagina relativa. Le successive citazioni in greco provengono tutte dall'Odissea e sono state restituite piuttosto precocemente da Renanus e da Junius. Si trattava di restituzioni piuttosto facili perché questi versi sono tramandati in modo abbastanza intelligibile, con pochi errori. C'è però un punto nel primo verso che qualche dubbio lo crea. Questo primo verso è un verso formulare che non si ritrova soltanto in un'occasione nell'Odissea, ma si ritrova più volte a partire dal primo libro, e compare sempre nella forma «Tis poteneis andron potitoi polis ede tokeis». Potitoi, quindi, invece di poie, che è tradito dal Sangallensis ed è accolto dagli editori più recenti, fra cui Russo, Eden e Roncalli. Ora, non è strano che nella citazione ci possa essere una variazione rispetto all'originale. Nell'antichità si citava prevalentemente a memoria, per cui era abbastanza comune che nelle citazioni venissero introdotte delle varianti o che una citazione da un autore venisse contaminata con una reminiscenza proveniente da un altro autore. Se voi prendete gli scritti di Vilamovitz, ci trovate numerosissime citazioni approssimative, perché Vilamovitz citava a memoria, esattamente come facevano nell'antichità. Il problema di questo verso è però che si trattava di un verso formulare, quindi di un verso che doveva essere famoso, impresso nella memoria di chi aveva letto Omero, e nell'antichità Omero l'avevano letto tutti quelli che erano stati a scuola. Per cui è molto strana questa variazione. Tanto più che poie si concorda bene con polis, ma si può concordare soltanto a senso con tokeis. E quindi la variazione introduce anche una piccola asperità nel testo. Per questa ragione c'è da chiedersi se il testo non sia da restituire esattamente come lo si trova in Omero, come già faceva Renanus, che non conosceva il Sangallensis, e come hanno fatto anche molti editori, fra cui Bücheler. Questo tipo di restituzione mi sembra che possa trovare conferma nei manoscritti derivati da Beta. Se voi guardate l'apparato critico, vedete che nei manoscritti V ed L Non è tramandato poie, ma è tramandato qualcosa che assomiglia molto di più a potitoi. In un caso del genere, quindi affidarsi al St. Gallensis soltanto perché il St. Gallensis solitamente ci offre un testo superiore e solitamente anche citazioni in greco riportate in modo più fedele, potrebbe essere fuorviante. Per concludere su questo capitolo, vi invito a riflettere su un sospetto di Bücheler, e cioè sul fatto che a rigo 111 l'Equè Homericus possa essere interpolato.